Domenica 32esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 20, i versetti 27 e 40. Gli si avvicinarono alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla resurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuto in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: "Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: "Maestro, hai parlato bene", e non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Dal secondo libro dei Maccabei, capitolo 7, i versetti 1-42. Ci fu anche il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carne suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: "Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri". Allora il re, irritato, comandò di mettere al fuoco tenaglie e caldaie. Appena queste divennero roventi, il re comandò di tagliare la lingua a quello che si era fatto loro portavoce, di scorticarlo e tagliargli le estremità, sotto gli occhi degli altri fratelli e della madre. Dopo averlo mutilato di tutte le membra, comandò di accostarlo al fuoco e di arrostirlo quando ancora respirava. Mentre il vapore si spandeva largamente tutto intorno alla teglia, gli altri si esortarono a vicenda con la loro madre a morire da forti, dicendo: "Il Signore Dio ci vede dall'alto e certamente avrà pietà di noi", come dichiarò Mosè nel canto che protesta apertamente con queste parole: "E dei suoi servi avrà compassione". Venuto meno il primo, allo stesso modo esponevano allo scherno il secondo, e strappatagli la pelle del capo con i capelli, gli domandavano: "Sei disposto a mangiare prima che il tuo corpo venga straziato in ogni suo membro?" Egli, rispondendo nella lingua dei padri, protestava: "No". Perciò anch'egli subì gli stessi tormenti del primo. Giunto all'ultimo respiro, disse: "Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna". Dopo costui fu anche torturato il terzo, che alla richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: "Dal cielo ho queste membra, e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo". Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: "È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Subito dopo condussero il quinto e lo torturarono, ma egli, guardando il re, diceva: «Tu hai potere sugli uomini, e sebbene mortale, fai quanto ti piace, ma non credere che il nostro popolo sia stato abbandonato da Dio. Quanto a te, aspetta e vedrai la grandezza della sua forza, come strazierà te e la tua discendenza». Dopo di lui presero il sesto, che mentre stava per morire disse: «Non illuderti stoltamente, noi soffriamo queste cose per causa nostra, perché abbiamo peccato contro il nostro Dio. Perciò ci succedono cose che muovono a meraviglia, ma tu non credere di andare impunito dopo aver osato combattere contro Dio. Soprattutto la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire 7 figli in un solo giorno, sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri, piena di nobili sentimenti, e temperando la tenerezza femminile con coraggio virile, diceva loro: «Non so come siete apparsi nel mio seno. Non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio, il Creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine dell'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora per le sue leggi non vi preoccupate di voi stessi». Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse di scherno, esortava il più giovane, che era ancora vivo, e non solo a parole ma con giuramenti, prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse abbandonato le tradizioni dei padri, e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe affidato altri incarichi. Ma poiché il giovane, a queste parole del re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di salvezza per il suo ragazzo, esortata a lungo, ella accettò di persuadere il figlio. Chinatosi su di lui, beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua dei padri: «Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi, e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia». Mentre lei ancora parlava, il giovane disse: «Che aspettate? Non obbedisco al comando del re, ma ascolto il comando della legge che è stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti sei fatto autore di ogni male contro gli ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio. Noi in realtà soffriamo per i nostri peccati. Se ora per nostro castigo e correzione il Signore vivente per breve tempo si è adirato con noi, di nuovo si riconcilierà con i suoi servi. Ma tu, o sacrilego, e il più scellerato di tutti gli uomini, non esaltarti in vano, alimentando segrete speranze, mentre alzi la mano contro i figli del cielo, perché non sei ancora al sicuro dal giudizio del Dio onnipotente che vede tutto. Già ora i nostri fratelli, che hanno sopportato un breve tormento, per una vita eterna sono entrati in alleanza con Dio. Tu invece subirai nel giudizio di Dio il giusto castigo della tua superbia. Anch'io, come già i miei fratelli, offro il corpo e la vita per le leggi dei padri, supplicando Dio che presto si mostri placato al suo popolo e che tu, fra dure prove e fragelli, debba confessare che Egli solo è Dio. Con me, invece, con i miei fratelli, possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente, giustamente attirata su tutta la nostra stirpe». Il re, divenuto furibondo, si sfogò su di lui più crudelmente che sugli altri, sentendosi invelenito dallo scherno. Così anche costui passò all'altra vita, puro, confidando pienamente nel Signore. Ultima, dopo i figli, anche la madre incontrò la morte. Ma sia sufficiente quanto abbiamo esposto circa i pasti sacrificali e le eccessive crudeltà. Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13, fino al versetto 5 del capitolo 3. Noi però dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro, Gesù Cristo, e Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti, ma il Signore è fedele. Egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Scenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, ci illumini con la sua forza e ci dia coraggio per vivere e testimoniare il Signore morto e risorto. Amen. Dunque siamo ormai alla 32ª domenica del tempo ordinario e dai testi ascoltati è la domenica dei Sadducei e della Risurrezione. Oggi molti faticano a credere nell'aldilà e questo è certamente in parte dovuto a quella critica marxista che vede nell'attesa della vita eterna una evasione dalla responsabilità di trasformare questo mondo e dall'altra anche a quella civiltà del benessere, tutta tesa a proporre una edonistica felicità in questo mondo. Che cosa sarà l'uomo dopo la morte? È il problema fondamentale dell'esistenza. Il futuro può recuperare quell'apparente fallimento dell'esistenza oppure ratificarne la sua inconsistenza e vanità. Se la vita presente è tutto, se non c'è speranza oltre la morte, è chiaro che è perso tutto e definitivamente. E non c'è progetto che possa imporsi. Se tutti hanno un termine che li livella, il progresso sembra avere uno smacco fatale, definitivo, se si conclude nel nulla della morte. Ma c'è un'altra importante riflessione da fare. Se il dialogo d'amore con le persone finisce per sempre, l'amore non è più il fulcro della vita dell'uomo, ma semplicemente una cosa tra le tante. Il problema posto dai Sadducei, dunque, non è un interrogativo marginale. Essi hanno chiesto a Gesù il senso di ciò che è per l'uomo essere al mondo. Ora, noi cristiani siamo testimoni della risurrezione. E dicendo inoltre che il nostro Dio è il Dio dei vivi e non dei morti, noi facciamo anche un'affermazione che non riguarda solo l'aldilà, ma anche il presente. Dio dei vivi, infatti, è di chi già oggi è veramente vivente, cioè impegnato fino in fondo nella vita per migliorare la situazione dell'umanità. Vita che non può finire perché è la stessa vita di Dio, vita che quindi continua al di là della morte fisica. La rivelazione di Cristo appare dunque fondamentale. Dio è un Dio vivo per uomini vivi. È la sicurezza cristiana della nostra vita oggi. E da questa certezza nasce la gioia e la pace. La vita non fallisce perché è salva dalla morte. Dio stesso darà compimento all'impegno dell'uomo nella storia, al di là della storia, al di là della morte, la quale non è un limite, ma la manifestazione, l'inizio della definitività di ciò che si è realizzato e a cui Dio ha fatto il dono del compimento. Per noi che viviamo nel divenire è difficile immaginare una vita definitiva, ma noi l'attendiamo con speranza da Dio, che davvero ci ha amati e ci ha promesso una consolazione eterna e una speranza felice. Gesù rigetta in maniera assoluta ogni rappresentazione che l'immaginazione umana può farsi del regno di Dio. Nell'Evangelo egli dice: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dai morti non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio». E qui vi invito a leggere l'allegato delle letture patristiche, quell'omelia di un autore del secondo secolo, e poi il grande Agostino. Ma qualche rigo possiamo leggerlo. Cristo volle salvare tutto ciò che andava in rovina, da un'omelia di un autore del secondo secolo. Scrive: «Fratelli, ravviviamo la nostra fede in Gesù Cristo, vero Dio, giudice dei vivi e dei morti, e rendiamoci consapevoli dell'estrema importanza della nostra salvezza. Se noi svalutiamo queste grandi realtà, facciamo male e scandalizziamo quelli che ci sentono, e mostriamo di non conoscere la nostra vocazione, né chi ci abbia chiamati, né per quale fine lo abbia fatto, e neppure quante sofferenze Gesù Cristo abbia sostenuto per noi. E quale contraccambio potremmo noi dargli, o quale frutto degno di quello che egli stesso diede a noi, e di quanti benefici non gli siamo noi debitori? Egli ci ha donato l'esistenza, ci ha chiamati figli propri come un padre, ci ha salvati mentre andavamo in rovina. Quale lode, dunque, quale contraccambio potremmo dargli per ricompensarlo di quanto abbiamo ricevuto? Noi eravamo fuorviati di mente, adoravamo pietre, legno, oro, argento, rame lavorato dall'uomo. Tutta la nostra vita non era che morte. Ma mentre eravamo avvolti dalle tenebre, pur conservando in pieno il senso della vista, abbiamo riacquistato l'uso degli occhi, deponendo per sua grazia quel fitto velo che li ricopriva. In realtà, scorgendo in noi non altro che errori e rovine, e l'assenza di qualunque speranza di salvezza, se non di quella che veniva da lui, ebbe pietà di noi, e nella sua grande misericordia ci donò la salvezza. Ci chiamò all'esistenza mentre non esistevamo, e volle che dal nulla cominciassimo ad essere. Esulta, o sterile, tu che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo, tu che non partorisci, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata dei figli di quella che ha marito. Dicendo esulta, o sterile, tu che non hai partorito, sottolinea la gioia della Chiesa, che prima era priva di figli, e poi ha dato noi alla luce. Con le parole prorompi in grida di giubilo, esorta noi ad elevare a Dio sempre festosamente le voci della nostra preghiera. con l'espressione «perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata, dei figli di quella che ha marito», vuol dire che il nostro popolo sembrava abbandonato e privo di Dio, e che ora però, mediante la fede, siamo divenuti più numerosi di coloro che erano guardati come adoratori di Dio. Un altro passo della Scrittura dice «non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori». Dice così per farci capire che vuol salvare quelli che vanno in rovina. Importante e difficile è sostenere non ciò che sta bene in piedi, ma ciò che minaccia di cadere. Così anche Cristo volle salvare ciò che stava per cadere e salvò molti quando venne a chiamare noi che già stavamo per perderci. Ma vi dicevo, continuate poi, soprattutto in quella più approfondita riflessione che fa Agostino. Ma ora lasciamoci guidare dall'eucologia di questa domenica. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 87, si fa menzione solo del versetto 3. «La mia preghiera giunga fino a te, tendi, o Signore, l'orecchio alla mia preghiera». In questa supplica individuale il salmista, consapevole della sua fine prossima, al versetto 4 infatti dice «vicino agli inferi sta l'anima mia», egli rivolge verso il Signore, l'unico suo rifugio, la sua supplica. Questo salmo è infatti un'epiclesi affinché la voce dell'orante giunga alla presenza del Signore, davanti al trono della sua grazia. Signore che è grazia, che è sempre propizia e favorevole per l'uomo. E poi, in un parallelismo sinonimico, una seconda epiclesi. Tendi, o Signore, l'orecchio. Benigno, l'orante chiede che il Signore sia benigno all'ascolto di questa voce supplicante. E attraverso una teologia simbolica altamente espressiva, questo avviene quando il Signore scende, si fa vicino, come una persona che accetta il colloquio con una persona a lui fedele. E qui troviamo tutti i temi e i desideri di quella venuta escatologica del Signore. Il canto all'Evangelo, Apocalisse 1, i versetti 5-6. Gesù Cristo è il primogenito dei morti, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. È l'acclamazione iniziale del libro dell'Apocalisse, una dossologia a Gesù Cristo, che è il primo dei risorti dai morti, e speranza ai seguenti, quelli che verranno dopo, i fedeli al Signore. A Lui dunque è tributata e riconosciuta gloria e impero. Una formula usata anche in senso polemico contro quel culto idolatrico che veniva tributato allora all'imperatore romano. Siamo a quelle ultime domeniche del tempo perennio e il lezionario imprime come un movimento accelerato verso i temi della conclusione, della fine. I testi della Santa Liturgia ci fanno entrare sempre più nelle realtà ultime dell'esistenza, realtà del mondo che termina e degli uomini che consumano la loro vita, la realtà di una storia che corre alla sua definizione e al suo epilogo, di una vita che è esistere e agire più o meno consapevolmente alla presenza del Signore e davanti ai fratelli, vita che esige alla fine un rendiconto. Si ha qui quella che oggi si chiama escatologia, alla lettera, lo studio dei taescata, ovvero le realtà ultime che avvengono nello spazio-tempo della creazione. Il contesto del nostro brano. Siamo ormai con Gesù che è entrato a Gerusalemme, è terminata la lunga salita, iniziata al capitolo 9. Siamo all'ultima parte del ministero della vita pubblica di Gesù, che verte ancora con l'insegnamento sulle massime realtà del regno. Gesù insegna nel Tempio e lì, intorno a lui, si raccoglie sempre una gran folla. Le questioni che successivamente sono affrontate sono quelle sul Battista, sulla pietra rigettata, il tributo a Cesare, la resurrezione, il figlio ma signore di Davide. Luca è tornato allo schema di Marco e quindi troviamo corrispondenza anche con gli altri sinottici. Chi ascolta Gesù? Il popolo, che è in relazione con Gesù, mentre tutti gli altri sono considerati e si considerano avversari di Gesù, non ascoltano. Quei gruppi di potere che vedono in Gesù un pericolo. Gesù infatti è appena entrato nel Tempio e si comporta come l'unico padrone del luogo. E il popolo che si accalca ad ascoltarlo lo considera tale. Tutte le autorità, i sommi sacerdoti, gli scribi, i capi, hanno perso il loro potere sul popolo. Gesù è il solo ad insegnare, eclissando tutti. E lo fa a tal punto che costoro non compaiono neppure più. Gesù domina il luogo in un faccia a faccia esclusivo con il popolo che lo ascolta quasi soggiogato. È lui il vero capo. Le autorità però non possono sopportare quello che considerano un abuso e sono ben decise a difendere il loro potere. La morte di Gesù è l'unico rimedio. Facendo tacere definitivamente questa voce, gli avversari di Gesù pensano di ritrovare un'autorità che non avrebbe mai dovuto essere contestata loro fino a questo punto. E anche se sono obbligati ad attendere, hanno timore del popolo che li ha abbandonati per ascoltare Gesù. Essi hanno preso una decisione e si tratta ora soltanto di trovare o provocare l'occasione per attuare i loro progetti. E siccome di giorno non si può nulla contro Gesù, finiranno poi con l'andare a cercarlo di notte sul Monte degli Ulivi, lì dove a causa delle loro minacce Gesù si era rifugiato per passarvi la notte. L'episodio evangelico di questa domenica è letto ed è presente, è letto in Luca, ma è presente nella triplice tradizione sinottica, Matteo 22, Marco 12. Nello stesso contesto, le polemiche degli ultimi giorni di Gesù a Gerusalemme, la pericopa liturgica è interrotta al versetto 38 e siccome non ci vieta nulla di allungare il testo, abbiamo letto anche i versetti 39-40, dove si narra, come conclusione di tutto l'episodio, che alcuni esperti della legge, forse del partito dei farisei, visto che è il gruppo che crede nella risurrezione, in opposizione al gruppo dei sadducei, che dunque hanno ascoltato la disputa che era pubblica, ebbene, esprimono una testimonianza: maestro, bene parlasti, hai parlato bene. Essi danno testimonianza aperta, in modo leale e in totale favore con Gesù. Ed è il gruppo dei farisei, o di alcuni scribi farisei probabilmente, proprio per questo credere nella risurrezione, contrariamente a quanto era invece il gruppo dei sadducei. Dunque, nessuno, conclude il versetto 40, osò interrogare Gesù su qualsiasi altra questione. Ora, quando si parla dell'immortalità dell'anima, della risurrezione dei corpi, molti nostri contemporanei sono scettici, ossessionati dal carattere tragico e rivoltante della morte, non riescono ad immaginare che la vita possa sussistere sotto altre forme dopo la fine dell'esistenza terrena. Anche molti cristiani sembrano rassegnarsi a questo colpo d'arresto brutale e definitivo e non sperano più in una sopravvivenza individuale e nella resurrezione generale. Secondo loro Gesù vive soltanto attraverso i discepoli, in quella misura in cui è reso presente il suo ricordo e il suo spirito. Ecco, in questo scetticismo che accomuna tutti a quello che accadeva al tempo di Gesù, con il gruppo dei Sadducei, Sadducei che, ricordiamo, rimasti conservatori in campo religioso, opportunisti in campo politico, credevano nell'antica concezione di un'oscura sopravvivenza delle anime in un problematico Sheol, dottrina formulata dopo Mosè. La risurrezione dei morti era considerata da loro una innovazione sciocca, inutile. E con questo spirito essi propongono a Gesù uno di quei problemi bizzarri cari alla casistica di tutti i tempi. Fanno riferimento alla legge del Levirato e esagerano le cose volendo mettere in ridicolo la dottrina che essi stanno rifiutando. Ma Gesù andrà molto al di sopra di quel piano puramente materiale in cui i suoi avversari si muovono. Nel mondo della risurrezione, dice Gesù, non sarà più necessario sposarsi e generare per sopravvivere. Alla questione di fondo Gesù dunque risponde con un atto di fede in Dio, nel Dio vivente, non in un Dio per lo spazio breve e fugace della vita umana, ma il Dio di un'alleanza che non è limitata dalla durata di un'esistenza corruttibile. Non un Dio di uomini condannati a morire, ma il Dio di coloro che ripongono in Lui la propria speranza di vita. La resurrezione non è una dottrina facoltativa di questa speranza nel Dio di viventi. Gesù stesso, infatti, è stato testimone, persino nel momento supremo della sua morte, di questa vita. Il lezionario pone accanto all'Evangelo l'episodio del capitolo 7 del secondo libro dei Maccabei, che noi abbiamo letto interamente nei versetti 1-42. Nel libro dei Maccabei, attraverso la narrazione drammatica di questa eroica madre e di 7 fratelli, si parla della dottrina della risurrezione. È uno dei pochissimi testi dell'Antico Testamento. C'è una persecuzione scatenata dagli ellenisti pagani di Antiochia contro gli ebrei fedeli. Vi è un accanimento violento, specifico, dedicato a schiantare la pratica pia dell'osservanza devota e integrale della legge santa del Signore. Forse noi oggi non abbiamo più la coscienza, e anche il minimo dei precetti, violato davanti a un pagano per avere salva la vita, era considerato un'apostasia orribile. Così, dinanzi alla costrizione di mangiare la carne suina proibita dalla legge del Signore, Levitico 11:7, il primo dei fratelli Maccabei risponde con fiero coraggio ai tiranni persecutori, pur sapendo così di segnare la sua condanna a morte. Dice: «Noi siamo pronti a morire, piuttosto che trasgredire le leggi paterne di Dio». Il secondo dei fratelli, mentre sta per spirare sotto i tormenti della tortura, rinfaccia coraggiosamente al tiranno persecutore le parole: «Scellerato, tu ci uccidi, ma il re dell'universo, a noi, morti per le sue leggi, donerà la vita eterna con la resurrezione». Versetto 9. Poi anche il terzo, mentre i carnefici stanno per farlo a brani, proclama che riceverà di nuovo intatte da Dio le sue membra dilaniate. E perfino il re e coloro che per lui esercitavano le crudeli torture restano ammirati dinanzi a questa ferma testimonianza e perseveranza di fede. Passano al quarto, che portato a morte, proclama anch'egli che gli uccisi sperano da Dio di essere resuscitati, mentre il re non risusciterà. La resurrezione, che è allusa in alcuni passi dell'Antico Testamento, qui è dottrina aperta, fede esplicita, accettata e confessata, e diventa un pilone della fede ebraica insieme con la creazione. Due dogmi salvifici che il mondo antico, come ancora oggi quello moderno, respingevano con tutte le forze anche davanti alle evidenze. È interessante annotare che qui quella madre ebrea fedele nelle chiese orientali è chiamata Mari Shmuni o Santa Shmuni, questa santa madre che riceve un culto devoto per la sua testimonianza insieme a quella dei suoi eroici figli. Tutti gloriosi martiri che anticipano la testimonianza divina di tanti altri gloriosi martiri cristiani. Il popolo di Israele viene perseguitato per la sua fede, ma questa non farà che diventare più forte e più profonda proprio attraverso le prove che sta subendo. Non possono credere alla resurrezione se non coloro che sono capaci di dare, di perdere la propria vita. Il dono chiama il dono. Il re del mondo ci risusciterà, dicono. E noi siamo ancora sensibili a questo grido che sgorga dal cuore di questi credenti messi sotto tortura. Ci sentiamo chiamati in causa da queste parole, da questa fede? Per sperare nella risurrezione, anche noi dobbiamo fare dono della nostra vita. Anche il Salmo responsoriale, che vi invito poi ad approfondire attraverso il versetto responsorio, «Ci sazieremo, Signore, contemplando il Tuo volto», riafferma la fiducia in Dio, che è saziata dalla sua presenza, espressa proprio dal volto, dalla visione del volto. Ma leggiamo il nostro brano. Il testo ci presenta il gruppo dei Sadducei. Si avvicinarono a Gesù alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero una domanda. Dei Sadducei abbiamo già detto, un gruppo religioso esistente in Palestina ai tempi di Gesù. Certo, quello dei farisei è il più frequentemente menzionato dagli Evangeli, ma sporadicamente troviamo questi sadducei che nella persona poi del sommo sacerdote assumeranno le parti principali del processo contro Gesù. Costoro sono astutamente tirati in ballo dai farisei con l'accusa fatta a Gesù di voler distruggere il Tempio, luogo dove il sacerdozio dominava. Il nome Sadduceo è in relazione con il nome di Sadoc, sommo sacerdote al tempo di Salomone, che soppianterà il sacerdote Abiatar, perché Sadoc appoggerà Salomone nella ascesa al trono, mentre Abiatar appoggerà l'altro fratello. I Sadducei erano le famiglie più ricche, quelle più influenti, la classe sacerdotale, nobiltà laica di Gerusalemme, e dal punto di vista religioso, abbiamo detto, conservatori, sostenevano la validità esclusiva della legge scritta da Mosè e rifiutavano di riconoscere la tradizione giuridica orale, alla quale invece i farisei attribuivano la stessa autorità della legge scritta. E poi i sadducei in politica erano, potremmo chiamarli realisti, essenzialmente pragmatici, favorivano i rapporti con i romani occupanti. Ormai ci sono forti e quindi dobbiamo convivere con loro. I sadducei scompariranno dalla storia con la distruzione del Tempio di Gerusalemme, 70 d.C. Invano avevano tentato di impedire la rivolta armata degli intransigenti zeloti. Nella riorganizzazione del giudaismo posteriore, noi troveremo soltanto il gruppo dei farisei. Per il loro atteggiamento nei confronti di Gesù e i primi cristiani, essi negano che vi sia la resurrezione. Come diversi testi, negli appunti troverete le citazioni, viene riportato. Una delle più acute divergenze dottrinali con il gruppo dei farisei, abbiamo detto, riguarda proprio la resurrezione dei corpi. E di questo Paolo saprà abilmente trarne vantaggio quando dovrà difendersi in un giudizio, Atti 23. Nel Sinedrio dirà: fratelli, io sono fariseo, sono qui accusato perché credo nella risurrezione. L'opposizione sadducea alla risurrezione aveva origine dal fatto che, fermandosi al Pentateuco di Mosè, essi non riconoscevano validi testi come appunto quello di Seconda Maccabei e poi di Daniele 12, i versetti 2 e 3, dove la fede nella risurrezione è chiaramente affermata. La storia dei sette fratelli che con la madre muoiono nella speranza di una vita futura presenta un certo parallelismo con quell'esempio che poi i sadducei proporranno a Gesù per mettere in ridicolo proprio la credenza nella risurrezione. Il libro dei Maccabei o libro dei martiri di Israele sono la testimonianza di un'epoca di lotte, siamo nel secondo secolo avanti Cristo, lotte sostenute per salvaguardare l'indipendenza politica come condizione poi per la libertà religiosa. Il primo di questi libri è abbastanza vicino ai fatti, ma non va al di là dell'interesse nazionalistico. Il secondo libro, invece, in una prospettiva più spirituale, insiste sulla dimensione religiosa degli avvenimenti e vede nella restaurazione del Tempio la promessa di un avvenire di fedeltà a Dio. Qui, per la prima volta, si trova l'affermazione della risurrezione dei giusti. Storicamente, siamo in quel periodo di eroica resistenza alla campagna di Antioco IV Epifane che vuole imporre l'ellenizzazione al popolo di Israele. Dunque, 167-164 avanti Cristo. Gli posero una domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli, il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli, il secondo, il terzo e così tutti morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla resurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù, che ormai si è fatto conoscere dai Sadducei, è messo in difficoltà, o quantomeno si vuole ridicolizzare certi suoi insegnamenti. La domanda parte dalla legge. La legge del Levirato, Deuteronomio 25, i versetti 5 e 10. Il Levirato aveva come fine quello di perpetuare il nome del defunto, evitando così anche l'alienazione dei beni di famiglia. Non è un obbligo assoluto, salvo come accadrà in Genesi 38, la storia di Giuda e Tamar, ma un nuovo matrimonio era comunque possibile fuori dalla famiglia stretta del defunto, che era poi la situazione più frequente, come ad esempio accadrà nel libro di Ruth, tra Boaz e Ruth appunto. In sostanza, per non perdere il nome di un membro della tribù, se questi moriva, la vedova doveva essere risposata dal fratello di lui, il cognato, Levir, appunto, o un parente più vicino, in modo che i figli avessero il nome dello scomparso. Una norma che certamente non era gradita a chi voleva perpetrare il suo nome, ma questa era la legge, che a suo modo esprimeva quella esigenza fondamentale dell'uomo di sopravvivere alla propria morte attraverso una discendenza suscitata da lui o diversamente da un suo congiunto. La posterità, infatti, è visto come un mezzo per valicare la barriera della morte. I Sadducei pongono un caso limite. Probabilmente è un caso ipotetico, come accadeva in quelle interminabili discussioni casistiche, si esprimeva un caso cercando poi soluzioni in tutte le direzioni, valide poi per eventuali applicazioni. I Sadducei non sono teneri con Gesù, attendono una risposta pronti a beffarlo. Ma per comprendere il testo dobbiamo fare delle premesse per porci nella prospettiva giusta. Una prima premessa è che la cultura greca che noi abbiamo ereditato ci ha portati a credere che l'anima dell'uomo sia immortale per sua natura. La morte è considerata quindi come separazione dei due elementi del nostro composto, il corpo che scende nel sepolcro e si corrompe, mentre l'anima si libera da tutta la materia e la sofferenza terrena salendo al piano di Dio se è sufficientemente purificata. L'altra nota è che sul piano dell'Antico Testamento l'uomo invece è visto in forma di unità organica, cosicché lo stesso insieme personale subisce la morte e si corrompe nel sepolcro. Nello Sheol o Ade si realizza una sopravvivenza sbiadita, senza consistenza, che a malapena poteva essere chiamata sopravvivenza. Un'esistenza puramente passiva, senza la minima attività. Ricordiamo come nei testi classici, quando un vivente voleva parlare con un morto, bisognava offrire un sacrificio del sangue attraverso cui la vita rifluiva in queste figure sbiadite per poter interagire. Ma ricordiamo anche quanto ci ricorda il Salmo, Salmo 6, versetto 6, nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi? O anche il Salmo 88, i versetti 11-13. Ora, qui non si suppone che l'Antico Testamento ignori la speranza della salvezza, non la ignora, ma la immagina fondamentalmente come futura e storica. Il popolo di Israele nel suo insieme riceverà alla fine la gloria del compimento delle promesse e la benedizione di una presenza trasformante di Dio. tutto l'evolversi della storia è un avanzare verso questa meta. Le generazioni passate saranno come il fondamento del nuovo Israele di pienezza, che sorgerà poi, dunque, in un modo pieno. I Sadducei sono proprio i rappresentanti classici di questo modo di pensare. Nei tempi che precedono la venuta di Gesù, questa visione si allarga e si trasforma. Da una parte si precisa che i giusti del regno futuro non dovranno più subire la morte, dall'altra si aggiunge che i giusti dei tempi passati riprenderanno la vita, cioè risusciteranno per partecipare alla gloria dei salvati del tempo escatologico. E questa tendenza è dominante negli ambienti rabbinici e farisaici. Nel racconto, nell'ipotesi che viene fatta, sottolineiamo il numero 7, un numero che indica pienezza, totalità. Ed è interessante anche l'analogia con il testo di Tobia, libro di Tobia, capitolo 3, versetti 11-15, lì dove la giovane Sara, futura moglie di Tobia, ricordate, ha già avuto 7 mariti che sono morti. Poi ricordiamo il 7 della settimana che ha il suo culmine nel riposo domenicale. Cosa risponde Gesù? I versetti 34-36, i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. La risposta di Gesù, come già in altre occasioni, scavalcando i cavilli di scuola e considerando a fondo il problema, è una risposta dura. Gesù si muove sul piano che potremmo definire di modo e di fatto della risurrezione. Ora, poiché il pensiero ebraico non distingueva, come quello greco, tra anima e corpo, questo poteva portare ad una concezione materialistica e banale della risurrezione. Ed era la visione che poi sostenevano i farisei, e quindi facile oggetto di caricatura da parte dei sadducei, che escludevano come assurda ogni idea di resurrezione. Gesù, differenziandosi dai farisei, mostra che la fede nella risurrezione è fede nella potenza di Dio. Dio ha il potere di creare tutto nuovo e introduce un concetto inedito della realtà. Quelli giudicati degni, cioè i figli della risurrezione, i figli di Dio, quelli che sono uguali agli angeli, non vivono come i figli di questo mondo. Cioè, siamo dinanzi a una realtà trasfigurata. A un caso di paternità 7 volte incompiuta e sfociata 8 volte nella morte, Gesù risponde capovolgendo la problematica. Se non vi è risurrezione, non sarà prendendo moglie o marito che si evita di sfociare nella morte. E non è neanche perché avrà figli che l'uomo eviterà di scomparire. Vivranno solo quelli che ripongono la loro fiducia in Dio, l'unico vero vivente. Quelli che vivranno come figli, ricevendo tutto da Dio, quelli non potranno morire. O si dovrà dire che Dio non è il Dio della vita. E negare la risurrezione, in altre parole, è negare la vita, equivale a negare l'esistenza stessa di Dio. Se infatti Abramo, Isacco, Giacobbe sono vivi, non è per aver generato dei figli, ma quanto per il fatto di essere stati e di essere per sempre generati da Dio. Alla resurrezione, vale a dire nell'ordine di Dio, la moglie, come ciascuno dei figli di Adamo, non si identifica mediante la sua relazione di sposa né per la sua eventuale maternità, ma per mezzo della sola relazione di filiazione, l'unica che sia originaria e che non si debba abolire, la stessa che poi definisce gli angeli. E Gesù aggiunge anche una dimostrazione. La resurrezione e la vita perenne sono un fatto reale, promesso dalla Scrittura. I sadducei ignorano non soltanto la potenza di Dio, ma anche le sacre scritture, quelle che loro affermano le uniche vere. Gesù cita infatti un testo dai libri di Mosè. I soli autorevoli in materia di fede secondo i suoi diretti avversari. Nel racconto del roveto ardente, citiamo come anticamente avveniva quando vi era assenza di capitoli e versetti, che ricordiamo sono stati introdotti nei secoli XIII-XIV dopo Cristo. Mosè chiama il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. E Gesù conclude, non è il Dio dei morti, ma dei vivi. Gesù, infatti, induce i suoi interlocutori a ragionare così. Tra il Signore dell'Alleanza e i patriarchi c'è un rapporto che è e non può che essere rapporto di vita. Siccome Abramo, Isacco e Giacobbe erano già morti, bisognava ammettere che il loro ritorno alla vita, altrimenti Dio non sarebbe stato dei vivi, ma dei morti. Nella Bibbia il Dio di un tale non significa tanto il Dio adorato da lui, quanto il Dio dal quale egli è protetto. E in tal senso il Signore era scudo dei patriarchi, come dice la Scrittura, e tale gli ebrei lo invocavano ogni giorno nella preghiera. Se Abramo e gli altri patriarchi fossero morti per sempre, il Signore sarebbe venuto meno alla promessa di essere loro protettore e l'appellativo Dio di Abramo sarebbe risultato ingannevole e derisorio, poiché la morte senza speranza costituirebbe una sconfitta per Dio e una delusione per l'uomo. Un uomo morto, ridotto secondo la condizione semitica a un'ombra nell'oltretomba, non più cosciente, quindi non più vivente e integra, è sottratta alla protezione divina. Le parole citate in Luca sono quelle con cui Dio si fa conoscere da Mosè, in Esodo 3. E dato il contesto di sterilità ripetuta e successiva del caso presentato dai Sadducei, si può senz'altro ricordare che per i tre patriarchi si è posto lo stesso problema di sterilità. Noi ricordiamo facilmente che Sara, moglie di Abramo, è sterile. È il grande cruccio di Abramo. Ma allo stesso modo anche Rebecca, moglie di Isacco, è sterile. E anche Rachele, moglie di Giacobbe, è sterile. Tutti partoriscono per l'intervento di Dio, che dà ai loro mariti una discendenza. Genesi capitolo 18, versetto 9, 25, versetto 21, 30, versetto 22. Dunque, il popolo eletto, la casa di Giacobbe, non porta il nome di Abramo, ma quello del figlio, Giacobbe è chiamato Israele. Ora, il triplice nome di Dio che si rivela a Mosè è quello, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è quello di una triplice generazione, è il nome di una vita ricevuta e trasmessa contro la sterilità e la morte, è il nome di quelli che hanno ricevuto la vita da Dio di generazione in generazione. Luca, poi, è il solo a concludere la risposta di Gesù con la frase «perché tutti vivono per Lui». E si tratta qui di una esplicitazione del pensiero di Cristo. Chi vive per sé muore nell'egoismo. Chi vive per il Signore partecipa già ora alla vita che ha vinto la morte. E Gesù non dice di più circa questo mistero. Noi cristiani sappiamo che tutto questo deve essere ora interpretato attraverso la Pasqua di Gesù. Per noi esiste la risurrezione perché crediamo che Cristo è risuscitato. Siamo il suo corpo in questo mondo e dobbiamo partecipare della sua sorte. Il versetto 40, come abbiamo già detto, chiude l'episodio affermando che nessuno osò più interrogare Gesù su qualsiasi questione. A conclusione, ricordiamo l'antifona alla comunione, che tratta dal Salmo 22, i primi versetti: «Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli di erbe fresche mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce». È l'inizio di quel canto gioioso di un orante che attraverso una formula di alleanza: tu sei il mio pastore, io sono il tuo gregge, che percorrerà tutta la narrazione biblica. Ebbene, questo orante afferma la sua solida fiducia in Dio, così come ha fatto il Salmo responsoriale. Un Dio che è potente, che non farà mancare nulla al suo gregge, che nutre con la parola e con il convito, per l'applicazione che se ne fa oggi. Il Signore è pastore che dona la vita eterna alla sposa bella preparata per lo sposo. Ma chiudo ora con la seconda preghiera di Colletta, che ci fa pregare così: «O Dio, Padre della vita e autore della risurrezione, davanti a te anche i morti vivono. Fa che la parola del tuo Figlio, seminata nei nostri cuori, germogli e fruttifichi in ogni opera buona, perché in vita e in morte siamo confermati nella speranza della gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen».